Allora, adesso ne parliamo e così rispondiamo anche all'amico 337 finale, sì. Perché questi sono bravissimi a fare sentenze sempre, no? C'è stata un'apertura di trasmissione, adesso andiamo sul tema,
sì,
con
gli esperti,
figure
eh?
Differenti,
esatto.
Con figure differenti.
Sì, esatto.
Così rispondiamo anche al nostro caro amico. Vai!
Allora, sono pronti, quindi andiamoli subito a presentare. Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore, buon pomeriggio.
Ciao Marco, ben trovato.
Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
Grazie, come sempre.
E poi ritroviamo Antonello Valentini, buon pomeriggio.
Ciao direttore.
Ciao a tutti, bentrovati. Ciao.
Salve.
A tutti.
Trovato.
Ed è con noi anche Franco Leonetti di Bianconera News e Radio Bianconera. Buon pomeriggio.
Buongiorno.
Ciao,
buongiorno
Franco.
A tutti.
Ciao Franco. Tra l'altro voglio aggiungere una cosa su Franco, che è protagonista di una rubrica proprio su Radio Bianconera dedicata alla Superlega tutte le domeniche alle ore 11, e quindi abbiamo chiamato una persona che ne sa molto, esperta. Racconti un po' anche la storia, quando nasce, come viene il progetto, giusto Franco?
Sì, esattamente.
Oh, ecco.
Il progetto è partito domenica prossima, uscirà la terza puntata. Si è partiti con la prima puntata con la Proto Superlega, quindi quello che accade negli anni 80 e 90, e poi ovviamente l'atto fondativo, le reazioni, e racconteremo per filo e per segno tutto.
Bene, bene, quindi abbiamo anche tu, insomma, te ne intendi
degli
molto,
esperti,
no? Degli esperti, così lasciamo a voi in questo momento i pensieri su un argomento che, devo dire, lo sapete benissimo, divide moltissimo. E abbiamo un po' seguito tutte le dichiarazioni che sono state fatte da ieri, no? Prima Seferin e poi Tebas, che secondo me è andato oltre proprio qualsiasi tipo di cosa incomprensibile. Sono arrivate anche le parole del presidente Agnelli, che comunque dice il progetto non è fallito, va avanti. Ha parlato di 11 club comunque coinvolti ancora, secondo,
sì.
Correggimi Franco, c'è, cioè, secondo un contratto che comunque è in essere, giusto?
Sì, esatto, un contratto di 150 pagine che vincola 11 dei 12 club.
Il 12, quello che è uscito sarebbe l'Inter, vero?
Dovrebbe essere, dovrebbe. Così, anche se non ci sono comunicazioni ufficiali,
ufficiali in merito. Benissimo. Allora, intanto così facciamo un giro con voi, poi con Marco Bellinazzo voglio chiedere anche questo scenario, che vantaggio porterebbe, che svantaggi porterebbe, insomma, tra l'altro mi sembra anche un progetto diverso di come è stato presentato la prima volta, anche se insomma i grandi club ci sarebbero sempre comunque, no? Allora, posso partire da Antonello Valentini. Antonello, insomma, si farà, qual è la tua idea in merito a questo scenario che rispunta fuori in questo momento in maniera forse ancora più forte?
Bah, ti dico la verità, è sempre più difficile, finché non si hanno le carte in tavola, a distinguere tra torti e ragioni. Quello che continua a prevalere è l'interesse economico, ma anche la necessità, e questa è sacrosanta, di mettere mano a una situazione che va comunque riformata. Io però non mi dimentico i blitz notturni del primo annuncio, non mi dimentico i telefoni spenti, non mi dimentico le società inglesi e quelle italiane, tranne la Juve, che hanno fatto un passo indietro al suo tempo. Adesso non mi piace, devo dire, il linguaggio che usa Ceferin quando evoca prima la pandemia e poi la guerra. Ci sono, lasciamo stare, perché altrimenti andiamo veramente fuori dal seminato. Io
Bravissimo.
Non riesco a vivere in questi giorni, ve lo dico con molta franchezza, senza pensare a quelle scene di distruzione, di morti, di fiamme, di bombe, eccetera. Quindi stiamo con i piedi per terra, ragazzi, stiamo parlando di calcio che va riformato, per carità, nell'interesse di tutti. A me non è mai piaciuta l'idea di un club, di una casta di eletti che si gioca le partite in una specie di circuito chiuso, come dire, senza promozioni, senza retrocessioni, o comunque solo a chiamata. Adesso c'è questo progetto appena annunciato ieri da Agnelli, di un modello, come dire, light, più leggero, di questa Superlega. Io aspetto di vedere come procedono le cose. Bisogna però sedersi al tavolo, parlare, non mandarsi messaggi più o meno cattivi o fulminanti,
esatto,
sui giornali. Bisogna parlarsi, perché non c'è dubbio che il calcio necessiti di una riforma, lo diciamo in Italia, lo diciamo in Europa, lo diciamo dappertutto. Quindi da questo punto di vista sono abbastanza, come dire, prudente. Vediamo quali sono gli sbocchi. Non mi piacciono gli scontri personali, ecco.
Questo è chiaro. Vado da Franco Leonetti e poi sento Bellinazzo un po' su questo progetto, i vantaggi, svantaggi, e interpelliamo Marco. Franco.
No, io concordo con chi mi ha preceduto. Io vedo dalla parte della UEFA e da parte di Seferin, poi anche le parole secondo me intollerabili ieri sia di Seferin che di Tebas.
Forse Tebas ancora di più, Franco, perché è andato oltre, anche sì, facendo un accostamento veramente fuori luogo, ecco.
Sì, anche se Seferin, insomma, accusando la Superlega di aver sfruttato una pandemia e una guerra, non mi sembrano delle parole così costruttive. No, io quello che noto in tutto il percorso, nato poi fondamentalmente dal 19 aprile 2021, noto che da parte della UEFA ci sono argomenti più che altro personali, di attacchi personali, di situazioni gestite con retorica, demagogia, penso al calcio del popolo, all'espulsione di quei club, di quei giocatori che dovessero controfirmare il progetto della Superlega. Non vedo una progettualità, la UEFA ovviamente è stata accusata dai club principali proprio di aver sonnecchiato per anni, di aver organizzato in maniera addirittura monopolistica. Si può trattare ogni singolo argomento con parecchie parole, con parecchi elementi. La realtà è che ora bisogna attendere ciò che il Consiglio di Giustizia europeo dirà, perché fondamentalmente quello è l'elemento dirimente ad oggi.
Marco Bellinazzo, poi ci sono anche delle domande per Marco Bellinazzo che rigiriamo tra pochissimo. Marco.
Guarda, sì, l'elemento dirimente è questo, che veniva... è stato appena citato, insomma, e lo ha ribadito Agnelli ieri. C'è una struttura come la UEFA che è allo stesso tempo il soggetto che organizza i tornei e che è il ruolo che dovrebbe avere e che deve avere, ma è anche il soggetto, diciamo, economico che fa i contratti e che decide come quelle risorse vengono distribuite. E il risultato che i club di fatto poi hanno ottenuto, dei club, definiamoli ribelli, anche se è un'espressione che non mi piace, il risultato oggettivo è stato quello appunto di avviare questo procedimento, avere la scusa tra virgolette per avviarlo attraverso il tribunale spagnolo, e ora tra fine anno, inizio 2023, vedremo cosa dirà la Corte di Giustizia europea. Alla luce di quello, il progetto della Superlega che esiste, che 11-12 club, in realtà è relativo, perché nel momento in cui la Corte dovesse dire che FIFA e UEFA si muovono in monopolio e che quindi questo non è consentito e di conseguenza i club possono organizzarsi i propri tornei, a quel punto, insomma, faranno la fila i club europei, insomma, di vertice per entrare in un modello che deve essere certamente non il modello presentato ad aprile, perché non è nello stesso interesse di quel modello, perché il calcio vive di meritocrazia e vive di possibilità che Davide batta Golia. In un discorso però in cui chiaramente i club con il maggiore appeal, con la maggiore audience globale dovranno esserci almeno per un periodo, insomma, consolidato nella prima fase, proprio per trainare questo nuovo torneo a livelli di fatturato, diciamo, paragonabili a quelli delle leghe americane, che poi, insomma, è il vero obiettivo economico di tutto questo progetto.
Ma domanda che vi faccio, ma in questo caso, Marco, riparto un attimo da te, intanto c'è magari subito una curiosità di un ascoltatore, gliela rigiriamo, Eleonora, subito al volo.
Sì, questa domanda di Milo che, insomma, esula un po' da questo discorso, per Marco Bellinazzo, ci può dire se la UEFA gode ancora dei soldi marchiati Gazprom? Su quelli non esistono sanzioni?
No, allora, da quel punto di vista almeno, insomma, la UEFA ha dichiarato, poi chiaramente giuridicamente è un po' complicato, ma effettivamente poi sarà realizzato, il contratto con Gazprom sarà sciolto, la UEFA rinuncerà a questa partnership e vale 40 milioni da più di 10 anni, insomma, e ricordiamo, insomma, che la finale della Champions League avrebbe dovuto svolgersi alla Gazprom Arena, proprietà appunto di Gazprom, che è proprietaria anche dello Zenit San Pietroburgo, proprio come omaggio, diciamo, finale di questa partnership. E voglio dire anche qui che è stato poco elegante magari prendere quella finale e farla giocare poi a Parigi, dove Seferin, come dire, in questo modo ha ringraziato l'amico Al-Khelaifi, che è il presidente del Paris Saint-Germain, il presidente dell'Lega che ha sostituito Agnelli e che è stato il suo principale alleato nella battaglia contro la Superlega, che qui, insomma, un po' più di stile sarebbe doveroso da parte delle istituzioni calcistiche.
Posso fare una domanda a Franco?
Certo.
Franco, ti volevo chiedere un po', tu che hai il polso della situazione anche insomma della tifoseria bianconera, come si schierano un po' i tifosi? Cioè nel senso, sono d'accordo senza remore, sono d'accordo ma magari con una Superlega modificata rispetto al progetto iniziale, non sono totalmente d'accordo, più o meno un po' il quadro, ecco, dell'umore dei tifosi stessi della Juve, chiaramente sono comunque coinvolti, ecco.
Ma io direi che la quasi totalità dei tifosi sta dalla parte del suo presidente, lo ha sempre dimostrato con attestazioni, con frasi, lo si intuisce anche dai social. Io concordo con chi mi ha preceduto nel dire che la formula presentata in quella maniera carbonara nella notte tra la domenica e il lunedì 19 aprile è una formula che sicuramente ha poco appeal e soprattutto ha consentito a chi ovviamente non era d'accordo con la Superlega di attivare degli elementi detrattori, però in generale il popolo juventino, il popolo bianconero è dalla parte della Juventus e dalla parte di Andrea Agnelli, e credo che oggettivamente il progetto rimodellato, modificato sotto alcuni aspetti, sia un modello vincente per una gestione del calcio 3.0 che in passato la UEFA ha dimostrato di saper gestire con grossa difficoltà.
Antonello, riparto da te, coinvolgo anche Marco Bellinazzo e poi Franco Leonetti. Riparto da te, ti chiedo, ma in questo, se si dovesse fare un progetto di questo tipo, e come ci spiegava anche prima Marco Bellinazzo, qualora la Corte di Giustizia si pronuncerà a favore, no? Riconoscendo che non ci deve essere appunto un monopolio, che cosa succederebbe alla UEFA? Cosa succederebbe alla Champions? Ci sarebbero due competizioni, e che cosa succederebbe al campionato? Perché di fatto vi metto anche gli sponsor in quel caso, che passo faranno? Anche questo va.
Come tu sai, io ho avuto modo nei miei anni in Federcalcio, soprattutto quando ero direttore generale della federazione, di frequentare molto gli ambienti internazionali della UEFA e della FIFA. Sono stato anche vicepresidente della commissione media della UEFA, quindi conosco bene queste situazioni. Io dico la verità, a me non è piaciuto, non mi è piaciuto non solo il fatto del blitz notturno che avevo già richiamato e che Leonetti ha ripreso, ma non mi è piaciuto neanche l'atteggiamento di Agnelli in quel momento, che era contemporaneamente presidente dell'ECA, cioè rappresentante di 256 club europei, e si è interessato invece dei problemi suoi e di altri 11 club della sua associazione. Poi fortunatamente si è dimesso. In quanto vicepresidente dell'ECA, Agnelli sedeva nel comitato esecutivo della UEFA e anche nel Consiglio federale della federazione. Allora, quelle sono le sedi in cui il signor Agnelli avrebbe dovuto mettere i piatti in tavola, affrontare la situazione, battersi dal di dentro, invece di un blitz notturno, come abbiamo già detto, che francamente gli fa poco onore. Che cosa succederà? È chiaro che la UEFA a questo punto si è, come dire, un po' stretta, si è messa sulla difensiva, e sbaglia a mettersi sulla difensiva, perché non si tratta soltanto di 12 club che chiedono più soldi, perché anche questo c'è da dire, ma chiedono maggiore visibilità. C'è anche da dire che oggettivamente bisogna mettere mano a una riforma del calcio. Che cosa succederà? Io penso che bisogna, ripeto, sedersi intorno a un tavolo. Faccio fatica a immaginare una Superlega a sé stante e poi la Champions o le altre competizioni UEFA senza queste 12 o 11 o 9 grandi società, e le ripercussioni sui campionati nazionali sarebbero altrettanto, vuol dire, pesanti, da valutare, da discutere. Vuol dire, e questa, ripeto, scambio di accuse attraverso i giornali, attraverso le conferenze stampa, battute più o meno velenose, con scarso stile, che non fa onore né a Tebas, né a Agnelli, né a Čeferin, francamente io credo che la gente sia abbastanza stufa. Mettetevi intorno a un tavolo, tutti insieme, compreso gli allenatori, i calciatori, che sono quelli che poi devono giocare tutte queste partite, e parliamo in maniera serena, perché non c'è dubbio che vada fatta una riforma. La situazione attuale è insostenibile.
Anche perché non si può pensare di fare Champions, Superlega, campionato, Europa League, cioè è follia totale.
Che mentre continuiamo a discutere sempre sulla base dei pareri di specialisti, medici, fisioterapisti, ortopedici, massaggiatori, cioè massimo fisioterapisti, che si gioca troppo, la UEFA stessa ha avviato la Conference League, cioè una terza competizione. Continuiamo ad allargare il numero delle partite, lo spettacolo si impoverisce, ma oggettivamente guardate il numero degli infortunati che c'è soltanto nelle squadre italiane. Quindi voglio dire, ci vuole un po' di saggezza e di raziocinio. Io devo dire che Ceferin in questi ultimi giorni è stato molto bravo su questa emergenza ucraina, però questo è un altro discorso, non certo. Voglio adesso anticipare.
È vero. Marco, faccio la stessa domanda, poi sento anche Franco, no? Lo scenario possibile, no? Se dovesse andare in porto il progetto Superlega.
Guarda, è evidente che bisognerà in quel caso trovare dei canali di comunicazione, perché tra le competizioni UEFA esistenti e questa Superlega, che dovrà essere la principale competizione europea e che dovrà avere, appunto, ripeto, dei canali di una sorta di ascensore, no? Sportivo tra chi fa la Champions, o come sarà chiamata, l'Europa League, o come sarà
anche
chiamata,
con i campionati, perché poi dopo alla fine
con i campionati bisognerà, diciamo, andare a trovare un punto d'incontro, certo, che sicuramente non è quello che si verrebbe a creare con la Super Champions, invece voluta dalla UEFA, con 100 partite in più, e che ingolfa praticamente il calendario a livelli inimmaginabili, e peraltro creando un obbrobio dal mio punto di vista, insomma, anche con queste 10 partite non si capisce come le giochi, con chi e perché. Detto questo, il vero tema a mio avviso è un altro, cioè come attraverso questi canali di comunicazione sportivi tra i vari tornei però poi si possa andare a riformulare il modello di redistribuzione delle risorse, perché il tema è questo, lo ha evocato anche ieri Agnelli, insomma, ma è palese, cioè quella della cosiddetta competitive balance. Non ci possono essere 10 club, 12 club che vincono sempre e che quindi guadagnano di più e quindi diventano sempre più forti, come quello che è accaduto negli ultimi 20 anni, e altri che invece vanno alla deriva e fanno sempre più fatica. Ma bisogna creare un sistema per cui una...
E la Superlega creerebbe questo sistema, Marco?
Guarda, allora, dai calcoli che avevo fatto già dalla presentazione del primo progetto, la Superlega, almeno nelle dichiarazioni, dava più soldi in termini di solidarietà ai club che non facevano quella competizione di quanto non ne desse attualmente la UEFA. Ed era molto poco, a mio avviso, bisognava dare ancora di più. Ecco, bisogna dare più soldi agli altri club per far crescere almeno altri 20 club con fatturati, diciamo, sopra i 300-150 milioni, in maniera tale che la competizione a livello dei campionati nazionali, sicuramente lì da rivedere, riducendo il numero delle squadre, ma anche lì creando un migliore sistema di redistribuzione interna, affinché appunto il benessere prodotto dalla Superlega possa essere trasmesso al resto del sistema, altrimenti diventa appunto il circolo chiuso in cui 10 club fanno i loro affari e fanno sopravvivere cosa? Una sorta di piccola NBA che però comunque non potrà competere con le leghe americane, che nascono sotto altre filosofie, e andrebbe questa Superlega a impoverire quel sistema invece sociale che è unico, è quello del calcio europeo.
Franco, vengo da te e anche sulla stessa domanda, insomma, se questo che tipo di scenario ci dobbiamo aspettare?
No, il calcio moderno va verso un allargamento e non un restringimento, l'ho detto prima e anche i colleghi hanno sottolineato l'aspetto che sicuramente il primo format è ampiamente da rivedere, però la Superlega, a parere mio, ha degli aspetti estremamente positivi, soprattutto per quanto concerne i club più prestigiosi, ma tutti i club in Europa, il fondo di solidarietà, lanciare il calcio femminile ad alti livelli, cioè ci sono dei perni cardine che oggettivamente la UEFA o ha considerato poco o ha gestito male, ma questo lo dico, non lo dico io, lo dicono i club che partecipano alla Champions e che hanno il maggior prestigio in Europa. Io non concordo che la Superlega possa essere denigratoria e creare delle problematiche alle varie leghe domestiche. Perché dico questo? Perché, come aggiungeva Marco Bellinazzo poc'anzi, si tratta poi di organizzare il sistema. Al momento c'è un muro contro muro, una contrapposizione che non porta, secondo me, da nessuna parte. Diventa però anche difficile trovare un tavolo di concertazione e di confronto, soprattutto alla luce delle parole durissime di Tebas, ma soprattutto di Seferin, perché io ricordo che dal giorno dopo dell'annuncio della Superlega Seferin ha detto di tutto e di più, andando molto sulla demagogia. Bisognerà vedere quali saranno gli sviluppi, ma secondo me l'aspetto nodale sarà proprio quello del Consiglio di Giustizia.
Posso permettermi di dire una cosa? Io sono d'accordo con voi che Seferin ha detto parole sbagliate, però quello che ha detto prima Antonello Valentini, secondo me c'è un passaggio che mi ha colpito. Se è vero che lui mediaticamente, Seferin, ha comunque risposto male, ha agito in maniera quasi da comando io, però anche quel modo di operare del presidente della Juve non è stato cristallino. Cioè, se uno mediaticamente si espone, capito? Anche quel modo lì, secondo me, poi porta allo scontro. Cioè, se tu fai una cosa in maniera chiara, allora è diverso, no? Se tu ne parli, però quel modo di agire, soprattutto rivestendo quelle cariche che diceva prima Antonello, non porta ad una comunicazione dopo, porta ad inasprire per forza i rapporti. Quindi, se è vero è che noi critichiamo Seferin per come parla, per come agisce, siamo tutti d'accordo,
c'è stata una partenza sbagliata.
Dall'altra parte,
dai,
dobbiamo dire, cavolo, sei partito proprio male. Cioè, io credo che tutti quanti al posto di Seferin ci saremmo fatti girare un po' le scatole, sinceramente parlando. Credo che l'essere cristallino, insomma, incide in questo,
Posso aggiungere sotto questo aspetto? Beh, ieri Andrea Agnelli ha ribadito questo aspetto, dicendo che comunque qualcuno sapeva che lui stava operando, non ha specificato l'aspetto della Superlega.
Sì, sì, è vero.
E questo lo ha detto, e credo che sia una dichiarazione ufficiale che va tenuta in grossa considerazione. Che poi entrambe le parti siano scese, non voglio dire sul triviale, ma su una comunicazione che si poteva evitare, credo che non ci siano dubbi. Però ripeto, secondo me diventa difficile attivare un tavolo di concertazione finché i toni
sono d'accordo. Prego, chi è che deve parlare?
Sono Marco.
Prego Marco, scusami.
No,
prego.
Aggiungere due note, giusto per fare un po' di chiarezza, almeno spero, insomma. In realtà, appunto, la questione della Superlega era un segreto di Pulcinella, ma non solo tra gli addetti ai lavori, diciamo, in maniera carbonara, ma proprio ufficialmente. Io ho pubblicato un articolo qualche tempo fa in cui io, appunto, ho parlato di questo verbale della Lega Calcio di Serie A, in cui si è apertamente discusso delle due alternative Super Champions e Superlega nel febbraio del 2021. Quindi, diciamo, non si può come parlare di riti carbonari o di altro. La presentazione di notte, certo, per vari motivi, insomma, certamente lo è. Ma vedi, la gravità di quello che è successo, a mio avviso, ieri è da sottolineare. Cioè, io dimenticherei quello che è successo un anno fa, perché appunto è successo male, tutti hanno sbagliato, non per emendare qualcuno. Quello che mi sembra gravissimo, appunto, sia l'atteggiamento di Seferin ieri. Perché dopo un anno io mi aspetterei dal presidente della UEFA un atteggiamento, diciamo, inclusivo, in cui appunto ci si siede a un tavolo, si mettono sul tavolo le proposte, si cerca di capire come uscire da questa crisi insieme, perché quei club fino a prova contraria fanno parte della UEFA, e non, diciamo, parole sprezzanti al vetriolo contro di fatto tre aziende che stanno cercando un progetto per migliorare la propria posizione. Poi possono sbagliare, quel progetto non si può fare, non si mette
certo,
a voto.
Certo.
Però
certo.
È l'ostracismo dopo un anno che non sta bene dal presidente della UEFA, a mio avviso.
Marco, ti volevo chiedere, così, facendo un gioco, una proiezione un po' fantasiosa, però in base agli elementi che ci sono adesso sul tavolo, mettiamo che trovano un accordo e si fa la Superlega. più o meno quante squadre secondo te si potrebbe arrivare così a, a coinvolgere? Questo volevo capire se era possibile far convivere l'impegno della Superlega con i campionati nazionali, perché se poi giochi ogni settimana la Superlega e ogni settimana il campionato...
Dobbiamo tenere presente, a mio avviso, che è uno sport diverso, però l'Eurolega di basket grosso modo fa convivere i campionati con il torneo nazionale.
Marco, sicuramente ma a campionati... può giocare ogni due giorni, ogni 24 ore, ogni 48 ore, Marco, ma di che parliamo? Scusami.
Infatti
c'è un dispendio diverso.
Diverso, e le squadre più importanti dovranno avere due rose e soprattutto va ridotto il numero di squadre in campionato, su questo non c'è dubbio. Ma la stessa Super Champions non è la risposta, perché ci sono 100 partite in più ed è la stessa cosa. Le squadre fanno due partite
a settimana
e devono farle se vogliono stare in un contesto di sport business contemporaneo, altrimenti non ci stanno.
Fammi dire una cosa però, perché io seguo sempre con interesse il lavoro di analisi anche economica veramente encomiabile che fa Bellinazzo, però
numero uno.
Ricordo bene che se ne parlò nella sede della Lega di Milano, ma Bellinazzo sorvola su quello che io ho ricordato prima, che Agnelli era il presidente della ECA, l'associazione che riunisce e rappresenta gli interessi, o rappresentava, i 256 club. E allora lì non ci siamo. A me non mi risulta che nei verbali dell'ECA ci sia un accenno al progetto di Superlega, Marco.
No, su questo siamo d'accordissimo.
C'è un'ultimissima domanda, vi chiedono però se non dovesse invece essere riconosciuto se la Corte invece europea dovesse dare ragione alla UEFA, che cosa succederebbe ai club della Superlega? Domanda, io non so se qualcuno di voi è in grado di darci una risposta o meno, però questa è una domanda che ci arriva, una curiosità. Marco, non so se vuoi iniziare tu.
Dipende a quel punto se ci fossero, se ci fosse un nucleo di 12 club, ma abbiamo visto che poi non c'è, ma se ci fosse un gruppo dei principali club che comunque fosse disposto a fare lo strappo, sarebbe poi tutto da verificare. Chiaramente a quel punto la UEFA avrebbe tutta la legittimità di estrometterli dalle competizioni, si aprirebbero scenari ancora più complessi, però appunto di fronte a una sentenza della Corte di Giustizia Europea che dovesse stabilire che la UEFA può continuare ad operare in questo modo, sarebbe a mio avviso molto molto più difficile vedere un lancio di una competizione alternativa.
Franco?
Secondo me il solco ormai è stato scavato, il solco c'è, è chiaro che la sentenza del Consiglio di Giustizia europeo è fondamentale, è dirimente da questo punto di vista, però non dimentico nemmeno che ieri Andrea Agnelli ha parlato di un calcio che ovviamente mira al futuro, che muove circa 75 miliardi e ha bisogno di una governance che sia trasparente. Quindi da parte di Agnelli e da parte degli altri club appartenenti alla Superlega c'è sicuramente un ostracismo verso l'antico, il vecchio, ovviamente visto come UEFA in questo momento. Però molto, a parere mio, passa proprio dalla sentenza del Consiglio di Giustizia europeo.
Saremo un po' ad aspettare. Io chiudo così e poi sento anche Antonella, ci salutiamo. La mia paura, vi devo dire la sincera verità, che secondo me si farà questo progetto, sono convinto, però che inevitabilmente possa portare un impoverimento del campionato. E soprattutto mi metto nei panni degli sponsor. Nel momento in cui ci saranno questi grandi club in una competizione del genere, perché io sponsor devo andare a mettere i soldi in un campionato che non ha un grande appeal?
Il campionato, permettimi, sarà ovviamente la competizione che ti consente poi eventualmente di accedere alla Superlega.
Se riescono a incastrarlo
se
così.
Se riescono a incastrarla così, se così sì. Sì, se è così sì.
Secondo me però è l'unica modalità per
ovviare. Esatto. Antonello, certo. Sei d'accordo? È l'unico modo, perché
ma
se fai.
È l'unico modo, ma nelle intenzioni non era così. Non sarebbe così, perché si parlava di modello NBA.
Di un modello chiuso.
Con cose che non esistono assolutamente. Così come quando si parla della Lega autonoma dalla federazione come modello inglese. Non sanno di che cosa parlano. Mi sono spiegato, allora è fumo negli occhi della gente. Allora questo sistema di entrare in un'eventuale Superlega attraverso il merito, secondo me va bene, se ne può discutere, eccetera. Attenzione a non mortificare
quindi la meritocrazia e a non mortificare tante società, meglio certo, piccole, anche in Italia, che fanno con grande onore e con grande fatica il loro mestiere, anche per quanto riguarda il calcio femminile, per quanto riguarda i divai, per quanto riguarda le nazionali. Attenzione.
Marco Bellinazzo, e poi vi saluto, dai.
Guarda, no, la soluzione potrebbe essere quella, diciamo, di paradossalmente usare il sistema che c'è in Nation League, di promozioni appunto e retrocessioni, legandole in qualche modo al campionato, e lì salvaguardi, diciamo, il merito sportivo con, come dire, chiamiamola aristocrazia calcistica, anche se è una brutta espressione, ripeto, non deve andare mai contro la possibilità che Davide batte Golia, che è il segreto non solo sportivo ma anche economico del calcio.
Sì, sì, sì. Vi lascio con questo messaggio di un nostro ascoltatore, che è quello che un po' mi preoccupa sinceramente. Si va verso un campionato europeo d'elite stile NBA, questo è il futuro, piaccia o non piaccia. I campionati nazionali fungeranno solo da cantere per i club più ricche. Altra soluzione è anacronistica, secondo me. Bisogna essere realisti, non interessano più le partite Juve Salernitana e Real Mallorca. Mi fermo qua e speriamo, insomma, che non sia così come dice l'ascoltatore. Grazie per essere stati con noi, un abbraccio grande.
Grazie,
a Franco Leonetti, a Marco Bellinazzo, a Antonella Valentini. Grazie ancora. Break per noi, torniamo tra pochissimo.